1, 2, 3, il titolo è...
Benvenuti alla rassegna stampa di Popolare Network. Sono, che ore sono? Saranno le 8.49 in questo momento e oggi ovviamente la famo un po' strana questa rassegna stampa. Perché? Perché ieri c'è stato lo sciopero della Federazione Nazionale della Stampa, quindi anche i quotidiani i giornalisti non hanno lavorato. Oggi ci sono pochi quotidiani in edicola, ci sono quelli che escono come cooperative tipo il Manifesto e quelli che hanno scelto politicamente invece di essere presenti in edicola. Avremo spazio quindi per poter parlare per esempio anche dei settimanali, che di solito trovano un po' meno spazio dentro la rassegna stampa e che hanno invece tante cose interessanti da raccontare. Però prima una carrellata dei titoli dei quotidiani, appunto aprendo con il Giornale. Conti e tasse, basta bugie, il governo apre la fase 2. E questo è proprio, come dire, il mood, no? Con cui i giornali governativi vogliono dare in qualche modo non tanto la linea al governo, ma viceversa, ricevono le veline dal governo e quindi dicono adesso bisogna occuparsi di economia, altro che di giudici. Il Foglio addirittura scrive: votare subito è giusto e conviene a tutti, con il suo direttore Claudio Cerasa, e poi Salvatore Merlo invita a razionalizzare la sconfitta. Ovviamente non è che si sono dimenticati dei giudici di colpo, infatti La Verità: battuti giudici pro migranti, uno spiraglio di luce dopo lo stop del referendum. Ancora sull'economia, Libero, perché dice: chi non vuole ridurre le bollette, soltanto PD e Movimento 5 Stelle sanno soltanto dire di no. Il Manifesto ci ricorda, come ha fatto poco fa il giornale di Popolare Network, che la piazza che vota oggi andrà in piazza per No Kings, anche se il titolo più in evidenza è involuzione industriale. Abbiamo Le Monde che si occupa del budget, anche in questo caso della finanziaria, diciamo così, del suo primo ministro Le Cornu, anche se poi andremo nelle pagine interne di Le Monde a parlare di altri temi. Allora, dicevamo dei settimanali. Internazionale, per esempio, nuove energie contro la guerra, quindi il tema della transizione energetica. L'Espresso: la festa è finita, con una reprise della famosissima vignetta di Forattini, in cui il tappo di champagne è a forma di Giorgia Meloni. Settimanale del Corriere della Sera: non ci resta che ridere, Carlo Verdone e Carla Sofia Gascon. Il Venerdì si occupa di nuova luce su Caravaggio e altra economia, un pasto incompleto. Ma di tutto questo parleremo fra poco. Prima vi vogliamo far sapere appunto le ragioni per cui si è scioperato ieri, i giornalisti hanno scioperato, e chi meglio di Alessandra Costante, che è la segretaria della Federazione Nazionale della Stampa e Sindacato dei Giornalisti, può farlo, punto di domanda. E infatti Alessandro Principe ha intervistato ieri, proprio durante lo sciopero, Alessandra Costante. La sentiamo e dopo ci sarà spazio per la rassegna stampa.
Non penso che i giornalisti, nessuno, anche le grandi firme, siano privilegiati. Hanno una professione che con dei diritti che vengono tutelati fortemente dal contratto, e da questo punto di vista noi non ci scolliamo, non sono privilegi, sono diritti. Dopodiché ci sono migliaia di colleghi che stanno al di sotto della soglia di povertà, che sono i nostri precari. Ci sono colleghi che hanno contratti ingiusti e noi lottiamo per tutti, lottiamo per loro. Io vorrei che i politici ogni tanto, quando ci sono le tonnare di colleghi che porgono il microfono, invece di rispondere senza guardarsi intorno, si guardassero un attimo intorno. Bene, di quei colleghi, nelle tonnare delle conferenze stampa, ce ne sono l'80% che sono senza contratto, che guadagnano niente, che non hanno diritti, per i quali non c'è mai stato l'equo compenso. E anzi, rispetto alle proposte del 2014 di equo compenso, che poi erano finite nel contratto, e in una delibera del Dipartimento dell'Informazione e dell'Editoria, che però è stata impugnata dall'ordine e annullata nel 2016 dal Consiglio di Stato, bene, gli editori si sono presentati quest'anno al tavolo per l'equo compenso facendo una proposta addirittura inferiore a quella già annullata perché non congrua, perché non proporzionale allo stipendio dei dipendenti. Io ogni tanto un po' di vergogna proverei ad averla, fossi negli editori.
Senti, Alessandra, c'è anche un tema di qualità dell'informazione, cioè questa difficoltà lavorativa si ripercuote poi anche sulla qualità dell'informazione e quindi anche su quello che poi i cittadini possono effettivamente conoscere, apprendere, approfondire, leggere per essere davvero poi informati.
Ma certo, è ovvio. Se un collega guadagna 5 euro a pezzo, 3 euro a pezzo, come succede in alcuni giornali del Sud, ma per 3 euro al pezzo, secondo i cittadini, secondo te che sei un collega, che cosa può pubblicare, che cosa può scrivere? Te lo dico io, può copiare e incollare un comunicato stampa in maniera anche acritica, perché per 3 euro al pezzo non si può pretendere niente altro, 5 euro al pezzo, quello che è un lavoro che qualcuno vuole trasformare in bassa manovalanza intellettuale e noi glielo dobbiamo proibire, noi come giornalisti, noi come sindacato dei giornalisti, ma anche i cittadini, anche i cittadini. Oggi ci sono alcuni giornali che vanno in edicola e sono per lo più dei giornali in cooperativa e ovviamente fanno bene perché ad andare in edicola, uscire, perché loro sono gli editori di se stessi, va bene? Poi ci sono giornali, a cominciare da qualche giornale sportivo, che invece va in edicola perché vuole far fallire lo sciopero, vuole far fallire lo sciopero e ci sono delle situazioni di ricatto anche di pressione nei confronti dei giornalisti, ma anche dei giornali locali che vanno in edicola, promettendo ai colleghi, pagamenti più alti per la giornata lavorativa. Ecco, in tutti questi casi ovviamente noi ricorreremo al tribunale perché ovviamente è comportamento antisindacale, ma secondo me la migliore sanzione sarebbe che i cittadini lasciassero in edicola quei giornali.
C'è anche una questione ulteriore che riguarda le giornaliste donne, le colleghe donne che diciamo, si trovano spesso in situazioni diciamo, ancora più complicate nella gestione della loro vita lavorativa con la vita familiare e anche spesso purtroppo, come alcune inchieste hanno rivelato, con condizioni nelle redazioni più difficili rispetto ai colleghi maschi.
Le redazioni sono un luogo normalmente sono un luogo ad alta densità di machismo, però la situazione è un po' cambiata. Quando io ho cominciato, sto parlando degli albori della storia, anni 90, era veramente molto duro. Adesso, certo, ci sono dei casi di, come posso dire, di aggressioni verbali, di insinuazioni. La situazione, secondo me, lentamente comunque migliora, anche perché le nuove generazioni hanno una prospettiva diversa anche del rispetto che si deve tra colleghi, tra uomo e donna. Certo, le donne guadagnano meno, il 18% in meno, ma semplicemente perché dovendo gestire i tempi diciamo, del lavoro, i tempi della famiglia, devono sottrarre, non possono fare straordinario, ne fanno meno, non vanno a fare le partite di calcetto, che sono i veri luoghi in cui si fa carriera ancora oggi nei giornali. E poi comunque bisogna stare attenti anche al comportamento che si ha in redazione. È ovvio, comunque le donne comunque rimangono una categoria più fragile, un genere più fragile rispetto ai maschi. Però questo è un mestiere in cui si sta guadagnando sempre meno, e proprio perché si guadagna sempre meno è un mestiere sempre più declinato al femminile. Bisogna soffermarsi e a pensare anche a questo fatto, cioè quando si guadagna poco allora il mestiere diventa più al femminile, anche questa è una discriminazione.
Avendo tre il titolo è...
Era Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale della Stampa, con cui abbiamo voluto cominciare questa rassegna stampa per spiegare i motivi per cui oggi ci sono pochi quotidiani in edicola, e naturalmente noi li racconteremo, però era importante raccontare anche le ragioni dello sciopero. Grazie ad Alessandro Principe che ha fatto questa intervista, un blocco pubblicitario e poi riprendiamo con la rassegna stampa. Eccoci tornati in onda con la rassegna stampa di Popolare Network. Mi sono reso conto che non mi sono neppure presentato prima. Sono Danilo De Biasio, dirigo la Fondazione Diritti Umani. Stiamo preparando il prossimo festival, ma su questo vi invito naturalmente ad andare sui sito della Fondazione Diritti Umani.org. Noi questa mattina siamo qui a raccontare altro, siamo a raccontare i pochi quotidiani in edicola e anche i settimanali. Allora, il manifesto, dicevamo, inizia con la politica italiana, con la piazza che vota No Kings, di questo abbiamo già parlato nel corso del giornale radio di Popolare Network, quindi lo mettiamo da parte, mentre invece ci soffermiamo su quello che sembra essere l'ordine di scuderia arrivato da Palazzo Chigi ai giornali amici, e cioè dite che adesso ci occuperemo di economia, non più di giudici. E infatti il giornale dice: conti e tasse, basta bugie, il governo apre alla fase 2. Quali sarebbe le bugie? Beh, si occupa Gianmaria De Francesco di spiegare che insomma tutti i dati che si leggono in questi giorni sulle difficoltà dell'Italia sono delle balle sostanzialmente. Però è diverso anche il tono con cui scrivono gli altri giornalisti del giornale. La Meloni sembra intenzionata ad andare avanti sul proporzionale con premio di maggioranza già presentato in Parlamento qualche settimana prima del voto referendario. Se tutto filerà liscio, insomma, si potrebbe entrare nel vivo fra un mese con la presentazione degli emendamenti, anche se è da vedere se e come si procederà, perché l'opposizione non sembra intenzionata a sedersi al tavolo e molti, pure dentro Fratelli d'Italia, dubitano che dopo la sconfitta referendaria si possa procedere a colpi di maggioranza. E poi ancora Pasquale Napolitano, pagina 7 del giornale: giovani, sud, unità, parte il rilancio di Fratelli d'Italia, riflettori accesi sulle regioni e Roma. Insomma, questo è l'andazzo che troverete sui giornali della destra in questo momento. Cerasa, che è il direttore del Foglio, dice: votare subito è giusto, conviene a tutti, fa una lunga analisi, ma la cosa interessante è che in qualche modo non si rendono conto neppure al Foglio che, come dire, ci sono alcune difficoltà a mettere assieme i pezzi, perché per esempio Salvatore Merlo dice: le certezze sono di carattere economico, l'obiettivo del deficit al 3% non è un obbligo di legge, è una scelta politica che il governo si è dato e che può essere rivista. I margini di flessibilità esistono e una legge di bilancio con più spazio di manovra potrebbe servire più di una bandiera di rigore nell'anno che precede le elezioni. Ho strizzato l'occhiolino a voi ascoltatori per capire, no? Chi ha orecchie per intendere, intenda. C'è poi la consapevolezza acquisita, in parte proprio dall'analisi del voto referendario, che Donald Trump dispiace agli italiani, compresi molti elettori di centrodestra. La Premier lo ha capito, bisogna mantenere il dialogo con Washington senza farsi identificare con la Casa Bianca, eccetera, eccetera. Insomma, va avanti così Salvatore Merlo a dire che tutto è possibile, si può fare, ma nella stessa pagina, anzi nella pagina accanto, c'è il pezzo scritto da Lorenzo Binismaghi, che è un economista, che fa parte del board della Banca Centrale Europea, che ricorda che le cose non stanno esattamente come le sta descrivendo Salvatore Merlo, perché dice che è finita la tregua sullo spread. Il miglioramento della fiducia dei mercati finanziari registrato negli ultimi 3 anni nei confronti dell'Italia, che si è tradotto in una marcata contrazione dello spread di circa 150 punti rispetto all'estate 2022, rimane fragile. Per consolidare questa fiducia è necessario che le azioni che avevano favorito la convergenza negli anni passati non vengano interrotte, a cominciare dallo sforzo per ridurre il disavanzo pubblico e per tenere sotto controllo il debito. E anche qui, lo dico a chi ci sta ascoltando da casa, ho fatto l'occhiolino, chi orecchie per intendere intenda, soprattutto Salvatore Merlo, perché insomma deve spiegare che forse tutta questa elasticità nel deficit non è esattamente alla portata di tutti. Non si sono dimenticati i giornali della destra dei giudici, hanno soltanto fatto una piccola pausa, poi spiegheremo perché, ma Libero non ha fatto neppure quella pausa, perché a pagina 6 dice «Fango sull'azzurro Mulè», ma lui non è sotto inchiesta e non è citato nelle carte. Scrive Simone Di Meo: «Ha ragione il vecchio adagio che dice «una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora allacciando le scarpe». Nel caso di Giorgio Mulè, la menzogna digitale ha già completato il giro del web a inquinare la reputazione di un uomo che non ha fatto nulla. Eppure, crocifisso in edicola perché un imprenditore in cerca di credito di appalti, Antonio Spalletta, avrebbe promesso ad una promozione ad un generale avido di stellette grazie all'interessamento di un politico. Mulè non risulta indagato né chiamato direttamente in causa in alcun modo in questo intricato giro di bandi, forse pilotati. Un filone che vede coinvolte 26 persone che avrebbero voluto spartirsi gli affari di colossi come Terna, Rete Ferroviaria Italiana e il Polo Strategico Nazionale. E allora Piero Senaldi intervista Giorgio Mulè, che viene definito come l'astro nascente, diciamo così, berlusconiano, nel senso della famiglia Berlusconi per Forza Italia. Senaldi lo descrive così: Giorgio Mulè è la faccia vincente del referendum sulla giustizia perso dal governo, il vicepresidente della Camera nelle vesti di responsabile di Forza Italia per la campagna del sì ha asfaltato chiunque, ma perché non si abolisce la parola asfaltato? Vabbè. Ha asfaltato chiunque lo abbia sfidato a duello. Piazza Pulita sulla 7, il noto PM napoletano Henry John Woodcock, che voleva attaccare la riforma, si è ritrovato invece a balbettare e contraddirsi come un accusato non proprio qualsiasi in difficoltà sul banco degli imputati. Non è bastato a far vincere il sì, ma è un episodio che resterà nella storia delle televisioni. Senaldi, anche meno, cioè adesso va bene tutto, però insomma. L'intervista. Lei aveva detto dopo il referendum sarebbe arrivato qualche pensierino della magistratura. È chiaro a chiunque che durante la campagna referendaria io ho dato fastidio, eufemisticamente, alla categoria dei magistrati. Non mi meraviglio di quello che mi è successo, ma neppure lo accetto. E non mi stupirei se arrivasse qualche altro pensierino che si è speso. Quello per me è arrivato a stretto giro di posta. Quindi non l'hanno presa benissimo, diciamo così, dalle parti del governo. E prima di passare però a quello che altri temi legati alla giustizia, volevo leggervi quello che per esempio l'Espresso, quindi un settimanale, ne approfittiamo di questa giornata un po' particolare, che l'Espresso a pagina 18 fa, ed è un'intervista di Carlo Tecce a Lorenzo Guerini, area riformista del PD per intenderci, che insomma gli fanno una serie di domande legate alle prospettive politiche di quella parte politica. Meloni dovrà badare al consenso del governo e nel centrodestra. È complesso? Punto di domanda. Sì, perché il referendum l'ha parzialmente indebolita. Non voglio esagerare, per questo dico parzialmente. Una conseguenza la vedremo presto. Non basterà il carisma di Meloni ad occultare le contraddizioni tra i partiti della maggioranza. Il referendum ha subito un effetto Donald Trump? Domanda l'Espresso. Sì, è di grande impatto. Non termina qui. Le guerre in Medio Oriente, la battaglia commerciale, le posizioni di Orban in Europa, l'assonanza tra il centrodestra trampiano e il centrodestra italiano ha suscitato reazioni dei cittadini che si è espressa nel voto al referendum. E il centrosinistra o il campo largo sarà in grado di farlo, cioè di insomma prendere la palla al balzo? Sarò antico, a me piace chiamarlo centrosinistra. Di certo la mobilitazione che ha portato alla vittoria è un buon punto di partenza, ma non può essere un punto di arrivo. Non abbiamo ancora vinto nulla, dice Lorenzo Guerini, che poi alla domanda primo dubbio che confini ha questo campo largo, Parton, centrosinistra, risponde così. I confini dei partiti che fanno opposizione al governo Meloni, da Italia Viva ad Alleanza, Verdi Sinistra, da Noi Democratici e 5 Stelle. E Carlo Calenda dove si colloca? Dipende da Calenda, a oggi non lo sappiamo. Buttiamo su questo tavolo il dossier Ucraina? Io l'ho detto e lo ribadisco, per me l'Ucraina è una linea rossa invalicabile, il sostegno dell'Ucraina in tutte le forme, anche quell'invio di equipaggiamenti militari, è una linea rossa invalicabile. Così sull'Espresso Lorenzo Guerini. Ma io riprendo il Manifesto perché ha un punto di vista, come dire, se volete, meno politicista o forse meno particista, si potrebbe dire in qualche modo, con due editoriali. Gad Lerner, che come sapete è tornato da poco a firmare per il Manifesto, e Lea Melandri. Dalla prima pagina, ora non mettetevi a cercare un capo anche a sinistra, titolo di Gad Lerner, una maggioranza rumorosa finora inascoltata, il pezzo di Lea Melandri. Scrive Gad Lerner che anzitutto ricordiamoci i sommovimenti che hanno anticipato negli ultimi anni imprevisto massiccio ritorno alle urne di donne giovani in prima fila per difendere la nostra Costituzione, mobilitazioni su tematiche di genere, sociali, contro il riarmo, di solidarietà ad un popolo massacrato nell'indifferenza se non con la complicità dei nostri governanti, promesse più dall'esterno che dall'interno dei partiti progressisti. La sinistra cresce quando si autogestiscono dal basso moti di cambiamento della società. La storia della sinistra ci ricorda che ad interpretare, a dare sbocco politico a questi moti sono stati leader per nulla carismatici, semmai piuttosto schivi, da Gramsci a Berlinguer, il contrario di uomini forti. Prendiamo il caso di Elly Schlein, quella che non ci hanno visto arrivare. Se fin qui ha conseguito i risultati migliori di chi l'ha preceduta alla guida del PD, dipende forse proprio dal suo essere una anti-leader, snobbata dall'establishment, e dalla stampa che conta, è espressione di una militanza contemporanea più orizzontale che verticale, a loro poco comprensibile. Così Gad Lerner, mentre per Lea Melandri, vado al finale, vado alle ultime righe, sempre sul tema il popolo che ha detto no, e Lea Melandri, storica femminista, insomma, no? Cioè nel senso che proprio teorica e anche pratica, bisogna dire, una delle lezioni più importanti dice che viene dai movimenti non autoritari e che per essere efficace la politica deve andare alle radici dell'umano, estirpare prima di tutto dal sé quelle logiche del potere che si dice di voler combattere. Dopo l'attacco alle Torri Gemelle qualcuno scrisse che sarebbe stata necessaria un'autocoscienza dell'Occidente per capire le ragioni dell'odio che aveva seminato nel mondo e la prevedibile ritorsione vendicativa. Mi chiedo se non sarebbe oggi augurabile che fossero i partiti della sinistra, i loro leader già pronti a sfidarsi con le primarie, a interrogarsi sulle ragioni che stanno trasformando la rappresentanza in una manifestazione crescente di estraneità. Dal Manifesto io prendo anche un'altra notizia, poi lo mettiamo da parte, perché è una notizia che è l'apertura addirittura della Verità, ma che qui viene raccontata in modo diverso dal Manifesto. Trattenimento senza titolo, la Consulta non decide, inammissibile il ricorso presentato dalla Cassazione sul caso di un richiedente asilo. Allora, la questione è piuttosto complicata in termini giuridici. Diciamo che la Corte di Cassazione aveva detto alla Corte Costituzionale: ma scusate, cittadino straniero che chiede l'asilo può finire dentro un CPR oppure non basta la patente di pericolosità espressa dal questore per lasciarlo lì dentro? Allora, la Corte ha detto che è inammissibile questo ricorso, mentre sentite come la racconta Maurizio Belpietro. Mai avrei immaginato di gioire per una sentenza di quei parrucconi della Consulta. Invece ieri mi è capitato, dopo una settimana di passione, dove ogni giornata mi è parsa una stazione della Via Crucis. Prima la sconfitta del referendum, poi il Repulisti dentro Fratelli d'Italia, quindi la resa dei conti in Forza Italia. A tirarmi sul morale, ecco arrivare un pronunciamento della Corte Costituzionale. Premetto che dai giudici della legge non mi aspetto mai nulla, perché, essendo in parte nominati dal Quirinale e in parte dalla sinistra, so che hanno una predilizione per le sentenze progressiste, tipo quelle, per intenderci, che hanno aperto la strada al federalismo del suicidio assistito. Non c'è quello fiscale, ma quello della dolce morte invece sì. E poi va avanti, insomma, nella descrizione di questa decisione. Mancano 13 minuti alla fine di questa rassegna stampa. Io vi avevo detto che mi sarebbe piaciuto, proprio approfittando della scarsità dei quotidiani per lo sciopero di ieri, magari andare un po' in più in profondità su alcuni settimanali, cosa che farò adesso. Però prima volevo dirvi questa cosa che a me sembra veramente, lo so che non dovrei esprimermi così, ma insomma mi sembra veramente delirante quello che sta succedendo dentro la politica sulla famiglia nel bosco. Allora, La Verità, Francesco Borgonovo. L'Italia perseguita una famiglia che vive nel bosco, toglie i genitori, i bambini che stanno con gli animali e non hanno il telefono, e ignora tutti coloro che passano ore e ore sulla rete, sprofondati negli schermi, nella quotidiana normalità delle famiglie ordinarie. Chiaro, poi si piange e ci si indigna per qualche giorno se l'ennesimo insospettabile accoltella e si riprende in diretta. Si dibatte per mesi sulla serie Adolescence, si sfornano tante bellissime teorie, ma è tutta ipocrisia. Se volessimo realmente proteggere i minori, dovremmo tenerli al riparo dai social e dai dispositivi, dovremmo sottrarli al mondo artificiale in cui crescono e rimetterli in contatto con la realtà, la terra e il creato. In questo quadro la famiglia del bosco è un modello, magari perfettibile, ma comunque un modello. Quindi l'alternativa agli accoltellatori sono la famiglia nel bosco. Sì, certo, con qualche piccola correzione da fare, ma questo è il pensiero di Borgonovo. Invece devo dire che è buffo quello che viene raccontato a proposito dei giovani da Alessandro Gnocchi su Il Giornale, perché ci mette dentro della verità, cioè lo stupore con cui una serie di commentatori hanno scoperto l'esistenza dei giovani dopo il voto del referendum è veramente ridicolo. E qui lui, Alessandro Gnocchi, ironizza un po' su questo. I ragazzi della generazione Z erano perfino accusati di essere un po' ossessuati, di avere enormi difficoltà nel gestire rapporti reali, avendo scelto di vivere nel virtuale. Erano la prova di un fallimento educativo. Tutto questo si diceva fino a lunedì, poi si è scoperto che i ragazzi erano andati a votare in massa per il no ed è cambiato tutto. Il fanciullo distratto è diventato un costituzionalista in erba, molto legato ideologicamente ai padri fondatori. Il Maranza era un piccolo fastidioso attaccabrighe, ora è un nuovo cittadino, finalmente consapevole dell'importanza decisiva della separazione dei poteri. Ecco, questo è proprio il classico modo, speculare a chi scopre l'esistenza dei giovani in televisione, è proprio il modo speculare per cui i giornali nessuno li compra più, perché ci sono articoli di questo genere. Cose serie. La transizione energetica, e dobbiamo tornare necessariamente sul manifesto, perché il titolo di apertura è Involuzione industriale, l'uscita dal carbone rinviata al 2038, le quattro centrali ancora attive lasciate in stand-by con la scusa della crisi di Hormuz. Naturalmente Libero ha un punto di vista, un'interpretazione diversa di quello che succede. Chi non vuole ridurre le bollette, PD e Movimento 5 Stelle sanno solo dire di no, rinviato lo stop al carbone per abbassare le bollette. Questa è la chiave che danno i giornali come Libero. Ma devo dire che, per esempio, su Le Monde, ma anche sull'Internazionale, che adesso recupero, i ragionamenti sono un filo più articolati. Pagina 7 di Le Monde, chiedo scusa per il mio traduzione un po' all'impronta del francese, questo dice che c'è un fronte che si è manifestato in questi giorni proprio all'interno della riunione del Consiglio, dell'Unione Europea, dove la Croazia, l'Ungheria, l'Italia e anche la Spagna e il Portogallo hanno annunciato delle misure di riduzione dell'IVA, per esempio sui carburanti. A detta di molti esperti, dice Le Monde, questa non è una mossa intelligente perché colpisce innanzitutto la spesa pubblica, perché fa entrare meno soldi, diciamo così, e quindi toglie soldi alla transizione ecologica o la transizione energetica, per meglio dire. Beneficeranno di questa riduzione le famiglie più ricche, perché sono quelle che consumano più energia, e quindi in qualche modo questo tipo di manovra non aiuta assolutamente la transizione ecologica. Pensate che Internazionale ne fa veramente la notizia più importante: nuove energie per la pace, con l'intervento di Rebecca Solnit, che è questa giornalista e scrittrice. Il suo ultimo libro è stato pubblicato da Ponte alle Grazie, che dice: secondo l'Associated Press, la guerra in Iran sta mettendo a nudo la dipendenza globale delle vulnerabili rotte degli idrocarburi, rendendo più urgenti gli appelli ad accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Spiega che l'Asia è la più colpita, ma nell'Asia c'è anche la Cina. L'articolo successivo è quello preso da New Scientist, sempre da Internazionale sto leggendo. La Cina già installa più energia solare ed eolica di tutto il resto del mondo messo assieme, e quindi probabilmente andrà in questa direzione. Ma attenzione, la Cina non rinuncia assolutamente al carbone, visto che ne è il maggior produttore mondiale, e quindi è probabile che aumenti il peso del carbone nel suo mix energetico. Nel lungo periodo, ad ottenere il vantaggio maggiore potrebbero essere i veicoli elettrici. La maggior parte del gas naturale viene trasportata non via nave ma attraverso i gasdotti, quindi i prezzi potrebbero scendere più rapidamente. Quello del petrolio invece è un mercato globale con un prezzo globale. Gli automobilisti si stanno trovando davanti a rialzi altissimi della benzina anche negli Stati Uniti, il maggior produttore mondiale di petrolio. In un mondo che dispone di vento, sole e batterie a basso costo ed è sempre più restio a dipendere dai mercati globali delle materie prime, l'idea che la domanda di gas sia destinata a crescere è sbagliata, è roba del passato, conclude Michael Liebrich, consulente energetico della Liebrich Association. Su questo argomento vale la pena forse di leggere anche, vediamo se lo ritrovo. Ah, mamma mia, vediamo qua. No, non lo ritrovo più. C'era Carlo Cottarelli, non mi ricordo più su quale quotidiano. Oh, mamma mia, che figuraccia che ho fatto adesso. Non mi ricordo più, l'avevo letto ieri, dove faceva presente che questo rischio era molto serio, anche se non siamo di fronte ad una crisi paragonabile a quella del 2008. Mancano 5 minuti alla nostra fine della rassegna stampa, quindi io vado su Altra Economia, perché vi voglio dire che non bisogna dimenticarsi di Gaza, e lo facciamo con Nicoletta Dentico, che scrive su Altra Economia e ci racconta di Hussam Abu Safia. Il suo avvocato racconta che il cuore del pediatra e neonatologo Hussam Abu Safia è esausto. Il suo corpo è devastato da mesi incessanti di torture, abusi fisici e psicologici. Ha perso circa 40 kg e il freddo della cella aggrava le sue condizioni di sofferenza estrema. Il dottore, che a Gaza ha salvato la vita a centinaia di bambini travolti dalla furia delle bombe israeliane, resta in isolamento nella prigione di Ofer, un centro di detenzione militare israeliano situato nella Cisgiordania occupata. Ricordiamo tutti l'ultimo fermo immagine della sua strenua resistenza mentre di spalle, nel suo camice bianco, percorre in salita un cumulo di macerie, ciò che resta dell'ospedale, diretto verso il carro armato che lo aspetta al varco, inesorabile. Abu Safia si staglia come figura centrale nel dibattito internazionale sulla protezione del personale sanitario durante un conflitto armato. Lo studioso Roberto De Voglia ha scritto che il genocidio a Gaza è una irriversibile test etico per la comunità di salute pubblica e che l'empatia selettiva verso i palestinesi ci porta al cuore della più grave crisi morale del nostro tempo. Perciò occorre parlare di Abu Safia, del valore politico e simbolico della sua resistenza senza precedenti. Parlare ancora per chiederne la liberazione. Neppure noi possiamo sottrarci. Così Nicoletta Dentico su Altra Economia ci ricorda di Gaza. C'è poi, a proposito di questo, il tema di come sta andando la comunità ebraica in Italia, e qui aprendo l'Espresso devo dire che c'è un articolo molto interessante, anche difficile, diciamo così, da ridurre, che ci spiega che questo passaggio in realtà di continuità da Noemi Di Segni a Livia Ottolenghi, la nuova presidente della comunità ebraica, delle comunità ebraiche, segnano un percorso di continuità, un percorso politico moderato progressismo dell'ebraismo. Il tema, ci racconta Bruno Montesano, che è attivo anche all'interno del laboratorio ebraico antirazzista, e che effettivamente bisogna capire se siamo di fronte ancora ad un ebraismo plurale, dove le opinioni diverse possono confrontarsi liberamente, oppure non lo siamo ancora. Contro il rischio di una preoccupazione identitaria, attenta solo alla propria autotutela, quando non alla repressione delle voci più critiche contro Israele, che si sono espressi storici come Anna Foa e Simon Levi Sullam, mentre per Ottolenghi, la nuova presidente, il disegno di legge sull'antisemitismo è una risposta necessaria e responsabile per il laboratorio ebraico antirazzista, è prigioniera di un approccio particolaristico che fornirebbe una protezione speciale agli ebrei rispetto ad altre minoranze. Ecco, come vedete, la discussione anche all'interno della comunità ebraica è attiva, non è un blocco, diciamo così, monolitico in qualche modo. C'è tempo ancora per leggervi qualche cosa da questa rassegna stampa un po' particolare. Merita sicuramente dal venerdì il racconto straordinario di Giovanni Porzio da Roatán, Honduras, dove c'è questa isoletta che è stata comperata dai miliardari, che sta per diventare una zona sostanzialmente autonoma, una specie di regno dove tutto è possibile. Prospera si chiama questa startup city. Allora, chi ci lavora lì? Ci lavorano persone con fondi naturalmente legati alle nuove tecnologie, compreso Peter Thiel e compagnia, dove per esempio finanziano startup nel settore della terapia genica e delle biotecnologie come Mini Circle e Symbiont Labs, che propongono trattamenti per allungare la vita rendendo la morte opzionale, o di trasformare gli esseri umani in cyborg. Ecco, tutto questo avviene in un'isoletta dei Caraibi, acque limpide, barriera corallina, spiagge dorate e ora anche un porto franco del capitalismo libertario, spinto per anarco-nababbi alla Peter Thiel, con zero regole e tassazione ai minimi. Un'isola nell'isola di Roatán, in Honduras. Ecco, forse definire anarco-capitalisti è un'offesa per gli anarchici, devo dire. Le Monde vale ancora la pena di raccontarlo, perché è uno dei pochi giornali che ci dice che Maduro è vivo ed è comparso in tribunale a New York, ma non ha preso parola, e che sta ancora lì, nessuno sa letteralmente qual è la sorte di questa persona. Ultimo passaggio, giusto per tirare le orecchie ai Jalapas. Eh sì, perché Giorgio Gherarducci e Marco Santin, intervistati da Il 7, che è il settimanale del Corriere della Sera, pagina 64, 65, 66, 67, neppure una parola su Radio Popolare, dove sono nati. No buono, né Marco né Giorgio, no buono veramente. Per il momento è tutto per questa strana rassegna stampa, grazie di averci seguito fin qui e buona giornata.